And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
Diamo il benvenuto al nostro, stavo per dire rivelare il suo vero nome, diamo il benvenuto al nostro Gilberto Dindini della Cedola, buongiorno.
Mi raccomando l'anonimato,
la segreteria.
La gente non deve sapere qual è il mio vero nome.
Esatto,
che è Gilberto Maria Dindini della Cedola.
Esatto. Orco cane.
E invece io tolgo il Maria e scatto l'anonimato.
Perché lei, lei è un uomo del Novecento e si vergogna di avere un nome femminile. Questa è la cosa.
Anche questo.
Vergogna. Binario e non fluido. Gilberto Dindini della Cedola, oggi io e il collega Alone le avevamo chiesto espressamente che avremmo voluto capire che diavolo sono i CFD e se ha senso buttarci dentro tutti i nostri miseri risparmi. Lei aveva detto di sì in onda, poi fuori onda ci ha detto no, parliamo d'altro. Veda lei, insomma.
Allora, vi avevo proposto di far fuori, di esaurire l'argomento che l'altra volta ci aveva proposto un ascoltatore sulla tassazione. In realtà io avevo già iniziato a rispondere. Poi pensandoci bene ho detto, beh, però l'argomento è un po' più interessante, un po' più completo di quello che così su due piedi mi sarebbe venuto da pensare. E quindi ho pensato di esaurire questo argomento. Dopodiché vediamo se ci avanza abbastanza tempo per parlare essenzialmente di derivati, perché quello è CFD, e vediamo se ce la facciamo, e se no la prossima volta
va bene. Andiamo dove?
Allora parliamo di tassazione.
La domanda dell'ascoltatore, parola, sì.
Che tra l'altro è il centro del tema del trailer di Piantagioni di oggi.
Sì, beh, ma poi
e non è un caso.
È un tema che si parla tanto di fisco in questo periodo, insomma, anche nell'attualità. Perciò,
esatto, c'è uno sciopero addirittura in giro. Allora, qui rispondiamo alla domanda dell'ascoltatore. Ma una volta che io ho portato in porto un'operazione finanziaria, devo anche pagare le tasse? E quindi rispondiamo a questa domanda, rispondiamo quindi se devo, quando devo, rispondiamo alla domanda quanto devo pagare di tasse e alla domanda come. Vi dico già che le risposte sono due cattive e una buona.
Ma Gilberto, lei lo chiediamo per interesse personale, lei compila anche il 730 per gratuitamente?
Non è un commercialista.
No, non sono un commercialista, non voglio rubare il lavoro.
Però lo sa fare, lo dica che lo sa compilare un 730.
Ho delle idee di massima, come vedremo nella trattazione oggi, in realtà so quanto basta per evitare il commercialista, ma perché il sistema è fatto apposta. Quando viene fuori una grana di tipo fiscale io prendo e invio dai commercialisti, neanche dai CAF, dai commercialisti, perché in genere sono cose complicate, ma questo succede abbastanza raramente e fra un attimo capirete perché. Quindi, primissima domanda, devo pagare le tasse? Risposta, sì, sempre, non c'è modo di scampare, cioè su qualsiasi tipo di guadagno che voi realizziate facendo un investimento, c'è una tassazione, così come tendenzialmente su qualsiasi attività economica da cui voi caviate un guadagno. Quello che vorrei chiarire è che quello che vi viene tassato non è la cifra che voi investite, su quella non c'è alcun tipo di tassazione, è sul guadagno. Quindi voi investite 10.000 euro, ne cavate a un certo punto 11.000, la tassazione avviene su 1.000. Detto questo, in realtà ci sono dei casi in cui voi non venite tassati e vi ritirate i vostri 11.000 netti, ma sono i casi in cui abbiate avuto una perdita su un altro investimento nei 4 anni precedenti, che riusciate a portare in deduzione, lo portate a pareggio, avete già fatto un investimento, avete già perso 1.000 euro, poi ne investite 10.000 e ne guadagnate 1.000. Quando ritirate quei 1.000, portate in deduzione quei 1.000 che avevate perso prima e il fisco non vi chiede niente.
Ecco, lei ha detto importante, mi perdoni se la fermo, Gilberto, lei ha detto quando ritirate, perché la tassazione avviene solo nel momento in cui ritiri il guadagno, giusto?
Esattamente, il che può avvenire, faccio un esempio, con un titolo di Stato, quando io prendo le cedole, sì, quando io percepisco le cedole sul conto corrente, è il momento in cui mi vengono tassate, oppure con un ETF o con un fondo comune, nel momento in cui io vendo quel fondo comune. Attenzione, vendo vuol dire vendo per mettere sul conto corrente, oppure vendo per sottoscrivere con la stessa casa di investimento un fondo comune che io non avevo sottoscritto, però mi ci fanno passare da uno all'altro. Si chiama switch. Ed è un vendita di un fondo e acquisto di un altro.
Domanda, se uno ha 100 euro su PayPal ed è...
così a caso.
A caso. E anzi, scusi, 80 euro.
Sono diminuiti. Non ho mai sentito.
Ecco, se ha 80 euro su PayPal lo vende a 82. Poi questi 82 ci compra, che ne so, Google, e lo vende a 81. Su cosa si pagano le tasse? Sui 2 euro che ha guadagnato vendendo PayPal o sul 2-1-1? Com'è che funziona?
Allora, se tutte queste operazioni, facciamola più semplice, sei partito da 100, sei sceso a 80, hai ricomprato 80, ritorni a 100, la tua domanda è, da 80 a 100 pago le tasse, giusto, è questa la domanda? No.
No.
No, non le paghi, perché questo è esattamente l'esempio di quello che dicevo prima.
E se invece avessi guadagnato 2 euro?
Se invece vai a 102... su quei 2 euro paghi, partendo dagli 80,
sì,
per cui hai messo 100, sei andato 80, fai brighi e ritorni a 100, li superi e vai a 110, ok? Su quanto paghi? Su 10, perché 100 era quello che avevi inizialmente investito e 110 è quello che realizzi.
E
non importa che a un certo punto sei stato 80, perché hai incassato una perdita di 20,
sì,
un guadagno di 20 fai scopa e vai a pari, sui 10 successivi su quelli paghi.
E quindi li metti nella dichiarazione dei redditi e paghi il 26% di 10 euro.
Non esattamente. Non esattamente. Allora sì, qui stiamo rispondendo. Allora, prima di tutto, quanto paghi? Sì, il 26% nella stragrande maggioranza dei casi, perché nell'esempio mettiamo che siano azioni Amazon, così un'idea che mi è venuta, quelle iniziali, poi quelle che hai comprato dopo potrebbero essere, per dire, PayPal, anche con un'idea che mi è venuta, si tratta di azioni e quindi pagano il 26%, se fossero obbligazioni private, o meglio di aziende, di gruppi industriali eccetera eccetera, anche lì paghi il 26%. C'è un caso in cui si paga il 12,5 e sono i titoli di Stato, o meglio le emissioni governative. In questo caso sei favorito perché li presti allo Stato, ma attenzione, non solo lo Stato italiano, qualunque Stato sia in white list, cioè quei tutti i paesi praticamente minimamente credibili. Se fai un titolo di Stato di Panama, ammesso che esista, Panama in grey list, no, li paghi il 26%, ma non so neanche se esistono, poi mi chiedo perché uno dovrebbe fare il titolo di Stato di Panama.
Magari uno è innamorato
di
Panama.
Crede nel canale.
Certo. Quindi questa è la seconda cattiva notizia, convinto. La prima cattiva notizia.
Okay.
La prima cattiva notizia era le tasse si pagano e si pagano sempre quando si guadagna, la seconda è che si paga il 26%, per chiarire il 26% magari finché rimane vago, ma se voi guadagnate 4.000 euro, 1.000 se li tiene il fisco,
okay.
Non è pochissimo, a meno che non siano titoli Stato, se li tiene meno, però per fare 4.000 euro dovete o investire un casino o aspettare i decenni con i tassi attuali, per cui non è neanche così interessante. Ecco, la buona notizia arriva alla fine. Come li pago? No, non si mettono in dichiarazione dei redditi. L'intermediario normalmente, che può essere la banca al cui sportello o con l'app eccetera eccetera voi comprate il titolo, sottoscrivete un titolo, oppure nel caso di fornitura dello stesso servizio online, la vostra controparte deve essere autorizzata a trattare questo tipo di cose, a fare da collocatore. Ecco, in quei casi vi deve dare la possibilità, la scelta di operare in regime amministrato o in regime dichiarativo. Se voi foste così folli da scegliere il regime dichiarativo, vi accollate tutto il lavoro e la responsabilità di pagare al fisco quanto gli dovete. Vi dovete fare i calcoli, lo dovete pagare, sono affaracci vostri. Mentre invece, se avete l'accortezza di barrare la casellina regime amministrato, voi ve ne lavate le mani. Opererete sempre al netto. La banca diventa lei sostituto d'imposta. Sostituto d'imposta in termini pratici vuol dire paga lei per voi e poi si rivale su di voi, ma la cosa ha un effetto anche che vi mette comodi, perché primo, se si dimenticano di pagare, cavoli della banca, sono loro che glieli devono, non voi. Voi poi li dovete alla banca, ma loro devono ricordarsi di pagare e loro si devono fare i calcoli e sono loro responsabili di questi calcoli.
Vabbè, ci avranno dei software, no?
O dei capibara nel cavò che fanno i conticini.
Nei capibara, sapienti capibara, che sanno fare i conti. Ovviamente la banca non sbaglia, ma se anche sbagliasse, sono affaracci suoi, voi siete puliti.
Ok, quindi
perché avete dato questa cosa in gestione. Attenzione, è un servizio che la banca vi presta per dovere e necessità e non vi fa pagare perché non può farvi pagare.
Ma quindi comunque le banche, partiamo dal presupposto, sono malvagie.
Beh, quello sempre, quello ovviamente sempre, certo. Io sono il troll della banca e quindi certo. Io so quanta malvagità c'è nella torre dove
ha sede
la mia banca. Certo. Esatto, dove io stesso vivo cibandomi dei risparmi altrui.
Delle miserie di noi poveri.
Ci arriva un messaggio, Gilberto, e magari possiamo rispondere subito. Ma se uno ha più intermediari, come fanno a compensare? Ci chiede l'ascoltatore o ascoltatrice S.
Ecco, questa è una bella domanda. Allora, normalmente se io
mandi una mail in copia
tra
loro, due...
no. Non hanno nessun obbligo e nessuna intenzione di prendersi carico dei cazzi degli altri intermediari. Quindi non succederà mai, a meno che io non chiuda con un intermediario e a questo punto lui a chiusura mi è obbligato a darmi a fornirmi un documento che riassume la mia posizione fiscale con quell'intermediario. Mm. Quindi se io ho perso, ho delle perdite, ho avuto un capital loss, una perdita, e quindi un credito fiscale, nel momento in cui chiudo con lui, mi danno questo documento, io lo porto a un altro intermediario e a quel punto l'intermediario è autorizzato a far valere quel documento sul suo deposito titoli, sul deposito titoli che io ho con lui. Mm. E quindi a questo punto si può compensare. Mm. Attenzione però, e qui complichiamo veramente le cose, farò venire mal di testa a chi ci ascolta.
Sì, qualcuno ci ha già scritto che non sta capendo niente.
Sì. Volano il cachet proprio a livello di pastiglie,
Sì, immagino la gente con la bull dell'acqua fredda in testa. Sì. La cosa non funziona quando io sto facendo dei fondi comuni da una parte e degli ETF dall'altra, oppure un fondo comune e un fondo comune con gli intermediari. Quelli non comunicheranno praticamente mai, perché la tassazione avviene a livello della banca depositaria e non di chi mi ha aperto deposito titoli.
Gilberto,
questo è molto complicato.
A un certo punto io devo farle due domande che arrivo. Posso?
Prego.
Due domande. Allora, una che è più di carattere generale e chiede un ascoltatore o ascoltatrice: maledizione, firmatevi che non sappiamo mai che pronome usare,
soprattutto gli SMS, perché su Telegram vediamo chi siete, ma gli SMS no.
E chiede: conviene il mattone o le azioni?
Ah, proprio ci stiamo parlando di la domanda, come è nato l'universo.
Una domanda esisteriale: vuoi più bene alla mamma o al papà?
Mi permetto di rispondere io, dipende da che azione, dipende dal mattone, cioè non si può fare un discorso generale.
Anche
credo,
questa è una possibile risposta, non si può parlare in generale, anche perché quando compri azioni puoi comprare tranquillamente 20 azioni di 20 aziende diverse. E ti voglio vedere comprare 20 appartamenti diversi.
No,
ma
allora,
a parte questo, sono due cose proprio differenti. L'immobile, per quanto in Italia sia stato trattato come un investimento, non è un investimento, è un bene. È un bene che, tenuto abbastanza tempo così, può rivelarsi un investimento. Ma la funzione principale, cioè in un fondo comune io non ci vado ad abitare, nel bene,
No, ma anche perché ci
e
sarà
quella è la sua funzione primaria.
Ci sarà il bagno condiviso, c'è una roba tremenda nel fondo comune, cioè poi non si sa se ci lasciano i capelli nella doccia, i peli, mamma mia.
Ma quella roba lì, oltretutto la maggior parte hanno sede in Lussemburgo, io da qui a Lussemburgo non lo
è
so
un
se la tengo.
Ricordiamo che, che però in Italia ci sono qualcosa come 6 milioni di appartamenti sfitti, gente senza casa e gente che lucra come non si è mai lucrato prima su affitti e vendita di...
possiamo dire bastardi.
Sì, possiamo, è autorizzato. E tra l'altro, allora, molte di queste famiglie sono le stesse.
Darò una risposta salomonica. Diciamo che sono due beni, cioè due tipi di investimento che in un portafoglio composito possono convivere. Potresti, soprattutto per cifre piccole, affidarti prima a investimenti bancari per poi arrivare col tempo e col mutuo a un immobile, nel quale caso che vivi, iniziare da subito a mettere via soldi sul conto corrente per poi comprarsi l'immobile e iniziare a guadagnare è fallimentare come cosa, ci metti troppo.
Senti, ti faccio...
E concentri tutto in un unico investimento, ci sono mille ragioni per non fare così.
Ultima domanda che ci arriva dall'ascoltatore, Ema, che dice, domanda, due punti, ma se uno sta investendo tramite servizi di brokeraggio privati e dice tipo eToro Plus 500 o altri... Cosa deve fare?
Dovrebbe, allora, se sono, dipende da dove sono residenti, me la caverò facile con questa domanda e in maniera un po' vile dicendo sicuramente se vai a vedere nel sito una parte dedicata al trattamento fiscale di quello che stai facendo gliela devono dedicare. I casi essenzialmente sono due: o si offrono di farti da sostituto d'imposta e allora agguanta quel tipo di opzione, oppure ti costringono ad andare nel dichiarativo. Dichiarativo, come dicevo prima, è una rottura di balle.
Scusa,
perché
ultima,
poi devi sapere quanto hai guadagnato,
chiaro.
Devi dare conto al fisco, eccetera.
È chiaro,
eccetera.
Gilberto, ultima domanda. Moni ci scrive, dice: ma paghi le tasse anche se non liquidi tutta la posizione? Cioè hai 80 euro di azioni di... poi i miei esempi sono sempre di una miseria colossale. Hai 80 euro di azioni, ne liquidi 20 perché vuoi comprarti una pizza e una birra, paghi su quei 20, com'è che funziona?
Ah, funziona così: se io liquido, faccio un esempio più chiaro e su cifre un po' meno imbarazzanti, facciamo che io ho investito 10.000 euro e sono diventati 15.000, ne liquido 5.000 di capitale che sono diventati 7.500 in totale, perché se 10 sono diventati 15, ne liquido metà, diciamo che liquido metà delle quote e ritiro 7.500. Pago le tasse solo su 2.500, perché ho ritirato metà del capitale e ritiro anche metà del guadagno.
Ok, è chiaro. Gilberto, ti ringraziamo.
Copiosamente.
È sempre un piacere.
Grazie.
E ringrazio gli ascoltatori di tutto questo interesse, mi fa molto piacere.
Grazie mille, Gilberto.
Ciao.
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 Grazie, ragazzi.
Ciao.
Bobby poi resuscita.